Grazie per questa introduzione che non mi merito, grazie tanto per l'interesse ecumenico che è particolarmente importante. Ciò che dico adesso potete anche leggere sui libri, o sarebbe potuto leggere anche sui libri, ma credo che sia più importante che ci si parli guardandosi in faccia, che si conosca che cosa dice un fratello di un'altra chiesa. È importante che si stabilisca un rapporto di comunione, non rapporto attraverso i libri, ma attraverso un rapporto tra persone, perché alla risposta voi chi dite che io sia, non possiamo rispondere che soltanto con una conoscenza esperienziale, con una conoscenza di vita, una conoscenza che ci porti continuamente al cambiamento della nostra vita, all'abbandono continuo di ciò che è vecchio in noi per diventare uomini nuovi appunto in Cristo. L'argomento assegnato è formulato Gesù Cristo nella tradizione, nella spiritualità della tradizione ortodossa. E parlare della spiritualità significa vivere nello Spirito Santo. Gesù Cristo in una vita nello Spirito Santo significa appunto vivere, recuperare la nostra esistenza umana non in termini di super cristiani, ma in termini di uomini autentici, perché nel credo diciamo, non diciamo che per noi cristiani, ma per noi uomini e per la nostra salvezza il Padre ha compiuto l'opera appunto di salvezza attraverso il Figlio. Di Cristo si è parlato e si parlerà. Lo Spirito Santo ispira ogni generazione affinché possa recepire il grande messaggio di salvezza e possa entrare in comunione con il Salvatore. È importantissimo capire il suo insegnamento, ma è ancora più importante stabilire un rapporto, entrare in rapporto comunionale con Cristo. Noi predichiamo il Cristo morto e risorto, per cui anche quando ascoltiamo il Vangelo, anche quando spesse volte noi sacerdoti parliamo della parola di Dio, dobbiamo intendere prima di tutto quella parola che è persona e che non è altro che il Figlio di Dio vivente, così come San Pietro rispose a questa domanda: Cristo Figlio di Dio vivente. Noi cristiani viviamo appunto su questa pietra della nostra fede, su questa confessione di fede nella divinità del Signore Gesù Cristo. E sebbene non sia facile poter capire, esprimere e vivere quel rapporto straordinario stabilito in Cristo tra la natura divina e la natura umana, da 2000 anni Cristo ci fa superare ciò che sembrava insuperabile, l'antagonismo, la contrapposizione, l'allontanamento tra il Dio creatore e l'uomo creatura. Padre Stanilai, un teologo ortodosso romeno che fu il mio professore, considerato da Olivier Clément il più grande teologo ortodosso di questo secolo, Più che parlare di Cristo, lo faceva, ovvio, parlando del Cristo storico, Cristo dei Vangeli, Cristo della fede, Cristo della tradizione, Cristo dei concili, così via. Pur parlando anche di questo, sottolineava il fatto che di Cristo non si può parlare, non si deve parlare, non si deve parlare di Dio come di qualcosa, perché quando parliamo di qualcosa, quel qualcosa ci rimane esterno a noi, mentre di Cristo si deve fare esperienza per l'opera dello Spirito Santo. E allora, più che parlare di Cristo, più che dire chi è Cristo, testimoniare della nostra vita con Cristo, perché è a questo che siamo chiamati, a vivere con Cristo, per l'opera dello Spirito Santo, arrivando e ponendoci o essendo accolti in rapporto di figliolanza nella comunione del Padre. E Padre Stanislao dice che all'inizio si parla, seguendo Giovanni ovvio, del Logos. Il Logos è il Verbo di Dio che, come diciamo nel Credo, figlio del Padre, nato prima del tempo, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato. Affermazioni con le quali si affermano principalmente tre qualità, tre attributi di Dio: la signoria di Dio, il Signore Gesù Cristo, la consustanzialità, to patrin, e la coeternità, nato prima dei tempi, dunque prima del tempo, prima di ogni creazione. Ma a parte questa teologia che riguarda Dio in sé, poi i rapporti intratrinitari, si passa nell'economia, che per noi uomini e per la nostra salvezza, e poi tutto quello che siamo, che sappiamo, si è incarnato, è stato crocifisso, è risorto, è asceso alla destra del Padre. Ebbene, proprio in questa opera di economia si è realizzata la più grande opera che si poteva mai immaginare. Dio diventa uomo affinché l'uomo possa ritornare in comunione con Dio. Dicono i padri, Dio che è spirituale, che è spirito, diventa carnale affinché l'uomo che è carnale possa diventare spirituale. Come? Attraverso il già, il non ancora, ormai l'espressione è comunemente utilizzata da tutti. Il già è quell'opera della salvezza compiuta in Cristo, ovvero, anzi meglio, compiuta nell'umanità di Cristo. E se facciamo riferimento soltanto a 3-4 dei momenti importanti della vita di Cristo, capiremo che straordinario cammino ha fatto la natura umana in Cristo. Nell'incarnazione Dio viene nella più intima vicinanza all'uomo, diventa uomo, diventa Emanuele, Dio con noi, assume il Figlio di Dio incarnato dalla Vergine Maria per l'opera dello Spirito Santo, assume tutte le passioni e tutte le debolezze della natura umana, ma per renderle di nuovo autentiche, per mettere la natura umana insieme, in unione con la natura divina, fare dell'uomo un familiare di Dio che è cercato da Dio come un vicino: Adamo, dove sei? E in questa vicinanza proprio che si realizza tra le due nature, divina e umana, che si realizza nella persona dell'unica persona del Figlio di Dio incarnato, del Logos preeterno, ecco che il Cristo diventa una specie di finestra attraverso la quale dalla sponda umana si conosce ciò che è nel giardino divino, e dalla sponda divina si vede, si guarda nel giardino umano. Dunque, soltanto in Cristo si vede, si conosce il Padre. È interessante che l'inno del Natale, della festa della nascita del Signore Gesù Cristo, dice che questi magi andavano, che probabilmente da astronomi andavano a seguire, a guardare le stelle, ma una stella li portò al sole di giustizia che è Cristo, all'oriente che viene dall'altro, a colui nel quale si ha la vera conoscenza, perché non si conosce semplicemente qualcosa, ma si conosce qualcosa che si vede. Chi vede me vede il Padre. Per cui una conoscenza che non è semplicemente soltanto razionale, ma una conoscenza di tipo esperienziale e una visione di tipo contemplativo. Il teoreo non è semplicemente guardare, ma è guardare contemplando. Ecco, allora, ecco, nella nascita, nella incarnazione di Cristo si realizza appunto questa unione, questa vicinanza, questo avvicinamento tra la natura umana e la natura divina. È un gesto di grande kenosi. Dalla destra del Padre il Figlio di Dio scende nelle situazioni spesse volte di miserie umane, patisce la fame, patisce la sete. Più tardi, nell'incarnazione, il Figlio di Dio realizza un altro passo, ovvero nel Figlio di Dio la natura umana fa un altro passo. Una volta unita alla natura divina, riceve la forza e acquista la capacità di spogliarsi dalla superbia che l'aveva allontanato da Dio. Guardate che il momento della crocifissione, nel momento sulla croce, la natura umana fa l'esperienza contraria a quella fatta nel momento in cui disubbidì al Signore. Quella volta non aveva osservato il comandamento per poter diventare come Dio. Sapeva che c'era la vocazione di diventare dei secondo la grazia, ma soltanto in comunione con Dio, non rompendo la comunione con Dio. Ebbene, sulla croce, nella crocifissione, la natura umana impara a svuotarsi. La natura umana impara a svuotarsi di ciò che è superbia, di ciò che è egoismo, e non per rimanere vuota però, ma per lasciarsi riempire dalla grazia di Dio. Ecco perché un inno ortodosso dice che con la sua morte Cristo vince la morte. La capacità di ricevere con la serenità la morte è la morte della morte. Cioè, con questa forza straordinaria, ed è questa la forza che il cristiano credente riceve e deve ricevere anche di fronte, un modo nuovo di porsi di fronte alla morte. La morte fisica non scompare, ma cambia il modo col quale ci si pone di fronte a questa morte. Non è più la paura della morte, la morte non è più un fine. Anzi, gli inni liturgici non utilizzano nemmeno il termine morte, ma parla di addormentati nel Signore. Però è particolarmente importante questo momento della kenosi, che dovremo riscoprire a livello umano, a livello cristiano, a livello ecumenico, svuotarci di ciò che ci impedisce di metterci in contatto con l'altro, svuotarci delle nostre come dell'essere pieno di se stesso, svuotarsi dell'essere autosufficiente, svuotarsi della superbia che fa guardare l'altro dall'alto, perché soltanto così si può arrivare alla risurrezione. Alla risurrezione arriva chi vive la morte con serenità, non in senso fatalistico, ma in senso ben cosciente. La fede non è fatalismo, la fede è responsabilità e coscienza, e si fa esperienza della risurrezione nella misura in cui sappiamo pregare per i nostri nemici, nella misura in cui sappiamo ringraziare il Signore anche nei momenti di sofferenza. È strano che il nostro mondo moderno si accanisce nel voler tenere qualche volta persone quasi morte in vita, perché si lascia l'impressione che questa morte fisica è considerata qualcosa della quale si ha paura. Invece il cristiano non dovrebbe e non deve avere paura di questo. È soltanto un passaggio da un modo di esistere a un altro modo di esistere. Poi con la risurrezione, vivere da risorti significa appunto vivere da uomini spirituali, vivere da persone che sanno riscoprire nell'altro l'icona di Cristo, nel quale si vede il Padre con quel nimbo, quel raggi dello Spirito Santo attorno, o alla testa o a tutto il corpo dopo la risurrezione. La gloria, la grande gloria, la piccola gloria prima della risurrezione e la grande gloria dopo la risurrezione. È interessante, sono interessantissime le icone della crocifissione, anche dell'incarnazione. Lì nell'incarnazione è molto interessante la figura di Maria, ma poi nella incarnazione, la crocifissione, nella risurrezione, crocifissione e risurrezione, che poi alla fine è un mistero da prendere, da non sdoppiare. Sulla croce ortodossa i tratti di Cristo non sono drammatici, non c'è il sangue apparso in un certo tipo di crocifissi spagnoli piuttosto di un certo periodo, ma perché lì c'è il Cristo che muore, è vero, ma che nella sua morte è vincitore della morte, mentre la risurrezione straordinaria, cioè sono le due risurrezioni, quella dell'angelo che annuncia la risurrezione con la bandiera, la vittoria, ma anche quell'altra del Cristo che risorge e che si abbassa per tirare in su un uomo e una donna, i protogenitori Adamo ed Eva, come rappresentanti di tutto il genere umano. È quella la risurrezione. E poi un altro momento sul quale si riflette poco, quello dell'ascensione. L'ascensione è il momento, è un momento in cui si capovolge per certi versi la situazione della incarnazione. Nell'incarnazione Dio scende, nell'ascensione l'umanità viene elevata e risiede alla destra del Padre con la nostra umanità, risiede alla destra del Padre con un'umanità spiritualizzata, pneumatizzata, con un'umanità che è chiamata a stare nel posto di onore che è la destra del Padre. Ma per il cristiano questa esperienza di elevazione il santo, ma anche ogni cristiano, tutti siamo chiamati alla santità. Questa è un'esperienza che si può fare sin da questa vita. E vidi cielo nuovo, e vidi il terzo cielo, o il quarto, o il quinto cielo. Sono queste persone che riescono a fare esperienza del risiede alla destra del Padre, anche in questa esistenza terrena. Questo è particolarmente importante, perché qualche volta alla destra, la destra del Padre immaginata da noi nei cieli diventa nel nostro interno, in quanto noi stessi siamo dimore dello Spirito Santo e con lo Spirito di tutta la Santissima Trinità. Bene, questa è l'opera che Cristo la compie nel cosiddetto già, cioè nella natura umana. Ma poi a questa esperienza ognuno di noi è chiamato a partecipare personalmente, perché la comunione si stabilisce tra persone, e sappiamo bene che tutto il dibattito teologico dei grandi concili degli ecumenici era il problema del personalismo, personalismo di Dio, personalismo umano. Col Dio persona entra in comunione e deve entrare in comunione ogni persona. Ogni persona deve fare questa esperienza, e la fa attraverso la vita sacramentale. Nicola Cavasina, un teologo, liturgista, spirituale del XIV secolo, parla della vita in Cristo, la vita in Cristo che è appunto la vita sacramentale, modo di partecipazione alla vita di Cristo. E lui prende in considerazione in modo particolare i sacramenti detti dell'iniziazione cristiana: battesimo, cresima e comunione. Battesimo, la rigenerazione, partecipazione alla morte e alla risurrezione di Cristo, che significa appunto fare esperienza di quel cambiamento che avviene nella morte e nella risurrezione di Cristo. Nella cresima si fa l'esperienza della discesa dello Spirito Santo. Sul neobattezzato discende lo Spirito Santo che lo illumina, cioè da quella illuminazione che aiuta a comprendere chi è Dio, cosa Dio gli dice e come deve rispondere a questa domanda: e voi chi dite che io sia? Perché senza questa confessione, tu sei Cristo, figlio di Dio vivente, non c'è salvezza, perché non si crede, non si afferma la divinità di Cristo. E nella comunione, ovvio, c'è il rapporto, si stabilisce il rapporto diretto con Cristo, si diventa consanguinei, concorporali. Cristo diventa per certi versi la persona che sostiene la nostra persona. Nel momento in cui si diventa consanguinei, concorporali con Cristo, non si vive più lontano da Dio, ma per l'opera dello Spirito Santo siamo chiamati a diventare alter Christus, per essere presentati da Cristo stesso di fronte al Padre come figli, recuperare la figliolanza, recuperare lo stato di figli di Dio. È questo che si stabilisce nella comunione. Ovvio, osservate che tutto questo significa vita con Cristo, ma la vita con Cristo continua anche nella liturgia, dopo la liturgia, nella spiritualità. Per cui vita con Cristo e tutto quel percorso spirituale che facciamo e che di solito viene presentata con i tre gradini purificazione, contemplazione e divinizzazione. La purificazione è il continuo travaglio, continuo impegno per attuare l'impegno preso al battesimo: rinuncio a Satana e aderisco a Cristo, o mi unisco a Cristo. Questa è vita con Cristo. Tutto ciò che facciamo come penitenza, come preghiera, come ascesi, tutto questo è un modo di vivere con Cristo, affinché una volta liberati dai peccati e dalle passioni che costituiscono ostacolo all'incontro con Dio, si possa passare al secondo stadio della vita spirituale, che si ha il suo fondamento nella cresima, nell'unzione col sacro miron, poiché chi riceve lo Spirito Santo riceve l'illuminazione, riceve l'apertura degli occhi per vedere e contemplare Dio, scoprire il senso delle cose alla luce che irradia da Dio, che irradia dal volto di Cristo, dal Figlio di Dio incarnato che è Cristo. Non sono corrette quelle icone o quel modo di presentare le icone con un quadro dorato e l'icona scura, no? E addirittura poi, per renderla in evidenza, qualche lampada. No, è l'icona che deve essere dorata, perché la luce deve venire dal di dentro dell'icona, non dal fuori per illuminare l'icona. La luce di Cristo che illumina non viene da noi per illuminare il volto di Cristo, ma viene da Cristo affinché sia visto e vissuto da noi. Poi la divinizzazione, il termine spaventa un po', il theosis greco, ma che è l'unione, semplicemente l'unione con Dio, perché alla fin fine tutto ciò che facciamo la facciamo in vista di questo ritorno a Dio, di questo ritorno in comunione con Dio, in quella comunione di tipo edenico che il Signore, alla quale il Signore ci chiama, la somiglianza. Il racconto della Genesi ci dice che disse Dio: ebbene, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E poi si dice: e Dio creò l'uomo a sua immagine. La somiglianza non è più ricordata, quella deve essere conquistata, raggiunta attraverso un approfondimento continuo e incessante della vita spirituale. Nel mondo ortodosso, in modo particolare quello monastico, ma non soltanto quello monastico, ha fatto scuola una corrente detta esicasmo, del silenzio, dell'esichia, della pace, della tranquillità interiore, spiritualità il cui centro era la preghiera, e preghiera incessante che, guarda caso, si chiama preghiera di Gesù o del nome di Gesù. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Vi rendete conto che formulata da due preghiere, due invocazioni di due personaggi biblici, no? Uno è pubblicano, l'altro è cieco. Questa preghiera viene tuttora recitata dai fedeli ortodossi, anche laici, non soltanto monaci, perché si considera che attraverso una preghiera continua rivolta a Cristo, la sua vita stessa personale è vissuta davanti a Cristo. E una preghiera che è una confessione di fede: Signore, si confessa la signoria di Dio, il Signore è solo Dio, e Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, la figliolanza di Dio, si confessa anche questa, e di fronte al Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, si confessa peccatori, ma non si perde la speranza, ma si chiede misericordia, abbi pietà, abbi misericordia. Forse pietà comincia a deprezzarsi un po' come termine in italiano. Abbi misericordia di me peccatore, che poi nel mondo ortodosso è diventata la preghiera più recitata, perché a furia di ripeterla si abbrevia. Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Signore Gesù, abbi pietà di me. Signore, pietà. Kyrie eleison. Tutti quei Kyrie eleison che si sente durante le celebrazioni ortodosse non sono altro che una sintesi della preghiera di Gesù che il cristiano invoca sempre. Ricordiamo in conclusione che la figura di Gesù è importante in modo assoluto, unico, perché è il Salvatore, in quanto in Lui si realizza la salvezza, l'unico mediatore. Però l'opera del Figlio deve essere sempre tenuta presente all'altra opera dello Spirito Santo. Qualche padre, Ireneo e altri, parlano del Figlio e dello Spirito Santo come le due braccia, le due ali di Dio. Ed è importante tenere presente che la cristificazione coincide con la spiritualizzazione. Non possiamo contrapporre una via spirituale all'altra via spirituale. Non possiamo dire che sia più importante adorare il Figlio o adorare lo Spirito Santo, ma le due cose vanno di pari passo, in quanto alla fine coincidono. La persona spirituale diventa anche cristofora, portatore di Cristo, perché lo Spirito Santo ci rende spirituali nella misura in cui fa di noi un alter Christus. Ma attenzione, anche Cristo non è la meta, è il Salvatore, ma non è la meta, è meta penultima, se possiamo dire così, perché io sono la via. La via, non la meta, la meta rimane il Padre. E forse nella riflessione, nella fede, nella spiritualità, dobbiamo riscoprire l'importanza della nostra fede nel Dio Trino, recuperando la centralità del Padre, che ci aiuta a dialogare non soltanto tra noi cristiani, ma anche con le altre religioni monoteiste. Grazie.